Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJ.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma settimanale destinato agli appassionati del radioascolto.
I Kipros con Dasa.
Singapore Guang Dien Hai. Jisan Guang Guang.
Vem em cima do Lancietti. Um chute seco do Reinaldo. Quando a bola venceu, o goleiro ainda tocou por ela de mão direita.
Salve amici e benvenuti al consueto appuntamento col Radio Ascolto. A microfono, come di consueto, Dario Villani. Ariane 5 Faccilecca, gran parte di noi ha seguito in televisione tutte le informazioni relative alla missione spaziale europea. Si trattava in pratica del primo lancio del vettore Ariane 5, che era frutto di 10 anni di ricerca e che aveva coinvolto il meglio delle industrie aerospaziali europee. Il nuovo razzo lanciato dalla Guyana francese differiva sostanzialmente dai suoi predecessori per il fatto che aveva un solo unico reattore, diciamo un solo motore anziché più motori o più reattori, così come portava il modello Ariane 4. Inoltre, il nuovo vettore è una vera e propria sfida ai progetti spaziali americani, russi, giapponesi e cinesi, in quanto il nuovo razzo sarebbe dovuto essere in grado di mettere in orbita ben 4 satelliti per volta, quasi come già fa in pratica lo Space Shuttle americano, ma con nuova tecnologia a prezzi incredibilmente ridotti. Il sogno è svanito negli immediati attimi del lancio, a 4 km di altitudine, quando sembra che uno dei computer di bordo abbia calcolato male la traiettoria, inclinando il razzo di 6 gradi. A quel punto un solo uomo, ormai divenuto famoso, ha dovuto premere il bottone per l'autodistruzione dell'Ariane 5 per evitare che il razzo stesso cadesse sui territori abitati. In realtà alcuni danni ci sono già stati e sembra che taluni abitanti della Guyana francese abbiano accusato dei malori soprattutto agli occhi per effetto dei gas combusti sprigionatisi al momento dell'esplosione di Ariane 5. Altri interrogativi si pongono sulla questione della copertura delle assicurazioni, in quanto è noto che il vettore non era coperto per le esplosioni, ma era coperto solo per le responsabilità civili. Ma le missioni spaziali dell'ESA non si fermano qui, tanto è vero che di questo razzo, quello lanciato era solo un prototipo, ve ne sono già altri 13 già pronti. E adesso si fanno tutti i calcoli e le analisi necessarie per sapere dove sono stati commessi errori, prima di ripetere un nuovo lancio che non dovrebbe avvenire prima dell'inizio del prossimo anno. Questa missione spaziale rivestiva un certo interesse per gli appassionati del radioascolto e i radioamatori. Infatti, se questo lancio fosse andato bene, forse già a dicembre i radioamatori europei avrebbero approfittato dei suoi vantaggi, soprattutto economici, per mettere in orbita un loro nuovo satellite, l'Artemis. Di questo satellite avevamo parlato in una precedente intervista con l'ingegnere Domenico Marini, radioamatore di Torre del Greco, che fa parte della commissione italiana per il progetto di detto satellite. È normale che se 4 satelliti fanno il viaggio insieme, il biglietto per il viaggio viene ripartito e il costo è più vantaggioso. Il satellite dei radioamatori italiani partirà ugualmente, forse a fine anno. Resta però l'interrogativo con quale razzo, se cioè col vecchio tipo Ariane 4 o con il nuovo Ariane 5. Finora l'Ariane 5 ha visto 3 miliardi di franchi investiti per un totale di 10 anni di ricerche. Prima di partire il razzo aveva un livello di affidabilità 3 volte superiore al predecessore, adesso le cose sono leggermente cambiate. La partecipazione per numerosi paesi rappresentava un investimento, per gli svizzeri ad esempio, che hanno partecipato con 200 persone nel settore aerospaziale e altre 400 persone per la fabbricazione degli strumenti di bordo che in quella missione del mese di giugno dovevano servire a effettuare esperimenti per lo studio del magnetismo. E un investimento era anche per Francia e Germania, principali sostenitori dell'impresa, insieme all'Italia, già reduce da parte sua di un insuccesso, quando tentò di mettere in orbita un proprio satellite grazie allo Space Shuttle.
L'explosion d'Ariane 5 a eu lieu à une altitude de 4 km. Une pluie de débris incandescents est retombée sur le sol, non loin du centre de tir.
Les fragments sont retombés en zone non protégée précaire, c'est-à-dire dans une zone où tout le personnel est évacué. Donc je rassure déjà tout le monde, en principe, il n'y a personne dans les zones de retombée qui sont sous contrôle du centre spatial de Vianney.
Vous allez tout droit, monsieur, la force qui arrive, alors circulez.
Les zones avoisinantes ont pourtant été évacuées par la police locale. On pouvait craindre le déclenchement d'incendies, mais surtout des retombées de produits chimiques. L'hydrogène et l'oxygène de l'étage principal se sont dissipés dans l'atmosphère. Le combustible en poudre des boosters pouvait, lui, avoir des effets irritants.
L'esplosione dell'Ariane 5 è avvenuta un minuto dopo il lancio è stata causata da anomalie nel sistema di guida che hanno attivato il comando di autodistruzione. Lo ha reso noto l'Agenzia Spaziale Italiana, l'amministratore straordinario ingegner Silvano Casini.
Quali siano le cause di tali anomalie lo sapremo solo nei prossimi giorni, quando l'apposita commissione d'inchiesta avrà terminato l'analisi di tutti i dati.
L'esplosione ha mandato in fumo un progetto costato oltre 10.000 miliardi, cui l'Italia ha partecipato con una quota del 15%. Gli studi erano durati 10 anni ed ora si teme l'offensiva commerciale degli americani. L'Ariane Space ha in programma entro 2 anni di lanciare in orbita 45 satelliti. Un blocco delle operazioni, un semplice ritardo sarebbe il disastro finanziario con conseguenze gravi sulla ricerca spaziale europea.
Dix ans de recherche et de développement, 3 milliards de francs investis, voici Ariane 5, le nouveau véhicule spatial de l'Europe, la fusée du 21e siècle. Par rapport à ses ancêtres, Ariane 5, c'est une conception totalement nouvelle, plus trapue, mais aussi beaucoup plus puissante, capable de mettre près de 20 tonnes en orbite basse.
Esplosione pilotata da terra, il comando che nessuno della missione Ariane avrebbe mai voluto dare. È fallito così il lancio inaugurale del vettore Ariane 5 della navicella realizzata dall'ente spaziale europeo per la messa in orbita di satelliti geostazionari. Ariane era finito fuori rotta e rischiava di cadere a terra in zone popolate. La decisione e la responsabilità di farlo saltare in aria è toccata all'ingegnere di sicurezza di guardia al centro spaziale della Guyana, alla base di Kourou, lì da dove Ariane aveva preso il volo martedì per il suo pur breve viaggio. A quel punto da terra non era possibile correggere la traiettoria del vettore. L'ingegnere di sicurezza ha quindi dovuto decidere per il peggio e in fretta. Ariane portava in grembo 4 satelliti della stessa ESA destinati al primo straordinario studio in 3 dimensioni del vento solare, del plasma che protegge la Terra dagli effetti nocivi di tale vento e della sua onda d'urto. Ariane era assicurato solo per la responsabilità civile.
L'espansione dei progetti spaziali europei non si ferma qui. Solo da poco si è saputo che un nuovo satellite, l'Astra 1F, è stato messo in orbita anziché dalla Guyana francese grazie a un razzo russo, il Proton D1, nella notte tra l'8 e il 9 aprile scorso. Il satellite veniva lanciato dalla base spaziale di Baikonur nel Kazakistan. Dopo una breve fase di test si affiancherà alla tradizionale posizione degli Astra a 19 gradi est. È la prima volta che gli Astra, di fabbricazione dell'americana Hug, si appoggiano ad un lanciatore russo.
Dante 2, un robot a 8 jambes, fait ses premiers pas en accéléré sur ces images. Nommé d'après le poète italien du XIVe siècle, ce robot futuriste est étudié pour supporter la chaleur d'un volcan et enregistrer ses sensations.
Bene, quella che avete appena ascoltato era una registrazione ripresa dal WorldNet americano, gestito dalla United States Information Agency. Ebbene, in questa trasmissione si parlava che la NASA ha un robot che si chiama Dante per misurare i gas vulcanici e scrutare sul loro livello di attività. La nuova macchina è stata sperimentata dall'Osservatorio Vulcanico dell'Alaska. Tentiamo di captare emissioni gassose, soprattutto del carbonio, per studiare la composizione delle fumarole, dice il direttore dell'osservatorio. I piedi del robot sono in caucciù per evitare colpi bruschi. Il robot Dante ha messo 2 giorni e mezzo per scendere nei 200 metri del vulcano fino ai meandri del cratere, una zona coperta di rocce, insomma presso poco come la discesa negli inferi del poeta nostrano accompagnato da Virgilio. I dati registrati dalla camera e dal computer dal robot Dante sono arrivati poi via satellite ad Anchor Point, Alaska, e da lì sono stati completamente analizzati. David Lavery, che dirige il programma di telerobotica della NASA, afferma: abbiamo un computer che riorganizza i dati e raccoglie le informazioni. La NASA in California ha messo a punto completamente il robot. La NASA usa Dante per 2 applicazioni principali: per esplorazioni sottomarine attraverso un comando a distanza che invia immagini tridimensionali, un sistema di autocomando intelligente che lo rende in qualche modo completamente autonomo. Infatti il robot, appena arrivato su un terreno accidentale e all'interno del cratere, una volta giù è stato lasciato libero di prendere le sue decisioni con la sua intelligenza artificiale. Si è poi saputo che il vulcano in Alaska resterà per un lungo periodo di tempo inattivo. Radio Kit Elettronica, questa rivista continua ad essere in edicola presentando numerosi articoli di elevato interesse radioantistico. Purtroppo chi sfoglia le pagine può lamentarsi della troppa pubblicità. In campo radioantistico, quella pubblicità di Radio Kit è invece molto importante per aggiornarsi sulle ultime più interessanti apparecchiature immesse sul mercato, visto che nel campo ci sono continui cambiamenti. Ad esempio, a giugno è stato offerto il catalogo generale della Marcucci, che come è noto viene preso letteralmente d'assalto dai lettori, perché non propone solo la pubblicità degli apparecchi ma descrive in modo dettagliato tutte le loro caratteristiche tecniche. Insomma, è vero che la pubblicità è l'anima del commercio, ma diciamo che nel caso di Radio Kit Elettronica si tratta di un vero importante veicolo di informazione.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
La battaglia per aggiudicarsi una fetta delle vendite di telefonini, che quest'anno dovrebbero sfiorare i 2 miliardi di unità nel mondo, inizia da Barcellona, il Mobile World Congress. La fiera della telefonia che prenderà il via nel weekend vedrà tutti i big del settore schierati per mostrare i nuovi smartphone, tutti tranne Apple, che come al solito non prenderà parte alla kermesse. La novità del 2016 è la partecipazione della Apple della Cina, Xiaomi, che con i suoi dispositivi economici ma performanti ha conquistato l'Asia e ora punta a mettere piede in Occidente. I riflettori sono però accesi su Samsung, che ha appena svelato i suoi Galaxy Sun 7 e Sun 7 Edge. Dei 2 smartphone top di gamma saranno più potenti, impermeabili e con ricarica veloce della batteria. Forse ci sarà uno scanner della retina con cui autorizzare i pagamenti con il sistema Samsung Pay. Atteso al debutto europeo, Apple al solito non ci sarà. Secondo indiscrezioni, la compagnia di Cupertino svelerà il 15 marzo un iPhone piccolo, da 4 pollici, con cui trainare le vendite di melafonini che non crescono più come un tempo. Le novità dunque non mancano e si preannunciano interessanti. Dovrebbe esserci anche lo smartphone Project Ara di Google, componibile come un Lego ma mai come quelle che a breve potrebbero sconvolgere il settore con il pensionamento delle SIM, le schede con chip fornite dagli operatori telefonici che si inseriscono nel cellulare. La GSMA, l'associazione degli operatori mobili che organizza l'evento di Barcellona, top del settore, ha rilasciato le specifiche della eSIM, un chip integrato all'interno dei dispositivi che consente di cambiare compagnia e piano tariffario con un tocco sullo schermo. Lo standard è fissato per smartwatch, smartband e tablet, con l'orologio GRS2 di Samsung, che sarà il primo al mondo ad adottare la tecnologia. A giugno arriveranno le specifiche per smartphone, e potrebbero davvero dar vita a una nuova rivoluzione nel mobile. La clinica di Hollywood in cui i computer erano stati presi in ostaggio da hacker anonimi ha pagato un riscatto da circa $17,000 ai sequestratori 2.0. Il CEO dell'Hollywood Presbyterian Medical Center, Allen Stefanek, ha reso noto di aver pagato 40 bitcoin, $16,600, la cifra richiesta dagli hacker, che come sempre hanno scelto la valuta virtuale per non essere rintracciabili. Il modo più rapido ed efficace per ripristinare i nostri sistemi e le nostre funzioni amministrative è stato quello di pagare il riscatto e ottenere la chiave di decriptazione, ha detto Stefanek. L'attacco informatico di tipo ransomware, un malware che prende in ostaggio PC e smartphone rendendoli inutilizzabili finché non si paga il riscatto, era stato sferrato il 5 febbraio scorso. E per una decina di giorni aveva costretto il personale della clinica a usare carta e penna per gestire i dati dei pazienti. Gli hacker inizialmente avevano chiesto oltre $3 milioni, ma sembra che nel corso delle trattative abbiano ridotto le pretese a una cifra più ragionevole. Le principali società di sicurezza informatica sono concordi nell'individuare una crescita progressiva degli attacchi ransomware che nel corso del 2015 sono più che raddoppiati. Secondo gli esperti di Cisco, ogni campagna hacker di tipo ransomware frutta ai cibercriminali $34 milioni all'anno. Le vittime variano dal singolo utente alle grandi società, con richieste di riscatto proporzionate e variabili da qualche centinaio a decine di migliaia di dollari. La società indiana Ringing Bells, che ha lanciato uno smartphone da 251 rupie, 3,3 euro, ha deciso di sospendere le vendite online dopo che il website è andato in tilt per l'eccesso di richieste. Il fondatore Mohit Kumar Goel ha detto ai giornalisti che 735.000 persone hanno prenotato il controverso telefonino battezzato Freedom 251 prima della chiusura del sito web ieri mattina. Siamo stati costretti a cessare le vendite online, ha spiegato, in quanto per ora siamo in grado di consegnare soltanto questo numero di apparecchi. L'azienda prevede di consegnare gli smartphone a partire da aprile fino alla fine dell'anno. Intanto cresce lo scetticismo sulle capacità della società, che ha sede a Noida, nei pressi di New Delhi, di tenere fede alle promesse. È emerso infatti che il prototipo presentato alla stampa durante il lancio del 17 febbraio non è quello finale. Alcuni hanno poi accusato la Ringing Bells di aver copiato un telefonino dell'azienda indiana Dicom dopo le critiche dell'associazione di categoria. Le autorità indiane hanno condotto delle verifiche sull'azienda e sui permessi per vendere i suoi prodotti. Anche il fisco sta compiendo delle indagini sui libri contabili. Le SIM card, le schede con il chip dorato che da sempre abbiamo inserito nei telefonini per accedere ai servizi mobili, sembrano vicine alla pensione. Samsung ha infatti annunciato il primo dispositivo al mondo che al posto della SIM tradizionale adotta una eSIM, è un chip già integrato nel device e non più, quindi, fornito dalla compagnia telefonica e consente di cambiare operatore con un clic. La eSIM equipaggerà lo smartwatch GRS2 nei negozi a marzo. La novità è resa possibile dalla GSMA, l'associazione degli operatori di telefonia mobile che organizza il Mobile World Congress di Barcellona. Al via nel weekend che ha annunciato le specifiche delle eSIM per smartwatch, smartband e tablet. Lo standard di mercato delle nuove schede per smartphone, invece, arriverà a giugno. Il cambiamento è notevole. La SIM card è associata a un operatore e per cambiare compagnia bisogna cambiare anche la scheda. La eSIM consente invece di cambiare operatore offerta con un tocco sullo schermo. Si potranno quindi scegliere i piani tarifari più convenienti in base alle esigenze del momento. Il funzionamento è simile a quello della Apple SIM introdotta da Apple su alcuni iPad. Altro vantaggio della eSIM è la dimensione ridottissima, che la rende più facile da integrare nella cassa di uno smartwatch rispetto alla SIM tradizionale, che pure su questo fronte ha fatto passi da gigante alle prime schede, grandi quanto una carta di credito. Negli anni sono seguite le mini, le micro e le attuali nano.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.